visto che siamo proprio nei giorni che precedono la commemorazione dei defunti, e sono giorni in cui noi viventi di qua facciamo risuonare dei campanelli di là, perché cominciamo già a pensare: devo andare a trovare questo, devo andare a trovare l'altro, devo andare in questo cimitero, devo andare in quest'altro. Per cui cominciamo a pensare alle persone che sono nell'aldilà. Di solito ci pensiamo a quelle più vicine, ma in questo periodo si pensa anche a quelle più lontane, e per cui noi facciamo risuonare un campanello nell'aldilà, e di là sentono il nostro pensiero e si avvicinano a noi. E in effetti guardate che si avvicinano molto, molto a noi. Vi stavo raccontando la storia di quando mio padre era appena mancato e il sistema che ho cercato per aiutarlo. Ed è un sistema talmente semplice che chiunque di voi può adottare quando si trova nella malaugurata occasione di essere accanto a una persona che se ne sta andando. Io sapevo benissimo che il mio padre era legatissimo al periodo della Marina, che ha trascorso in Marina, perché lui era un ufficiale e si è congedato quando sono nata io per non dover più andare in giro, che mia madre non voleva, lui probabilmente sì. E per cui ci ha raccontato molte, molte volte. Tutta la nostra infanzia è stata costellata dai racconti di mare e di guerra, oltre alla bellissima preghiera del marinaio che ci ripeteva tutte le volte che poteva: guarda, se avesse potuto ci avrebbe fatto fare l'alzabandiera al mattino. Sì, sì, ce l'avrebbe fatto fare. Sì, sì, perché lui diceva che questa preghiera, c'erano quattro figli, ci metteva in fila, sai, aveva già un suo drappello. Dice che questa preghiera veniva detta all'alzabandiera al mattino e alla maina bandiera al tramonto, e tutti gli uomini, anche quelli che erano nelle parti più basse della nave, giù in sala macchine, salivano sul ponte per recitare questa preghiera. E lui ce la recitava e sentivo la sua voce che tremava: a te, grande, immenso Dio, creatore del cielo e della terra, noi uomini di mare e di guerra, ufficiali e soldati d'Italia, da questa sacra nave armata dalla patria, a te leviamo i cuori. Vabbè, non vado avanti, ma poi la preghiera continua, perché c'è la benedizione per l'oro, per l'acciaio che cinge i fianchi della nave, per le care genti lontane, per il loro riposo, per i nemici che perché siano messi in fuga, e così via. Ovviamente è una preghiera degli anni del ventennio, per cui sente fortemente di questa cosa. Però noi siamo cresciuti con questa impronta, e quando lui è mancato c'è stato un drappello dei marinai che gli ha letto questa preghiera. E appunto gli dicevo, lui era, ogni volta che ci raccontava le storie, ci raccontava quando un'incursione uccideva i suoi uomini, e lui era ancora, dopo tanti anni, era ancora disperato, rammaricato per i suoi uomini morti sotto le incursioni. E allora io gli dicevo: papà, senti, ti ricordi quante volte ci hai parlato dei tuoi uomini che sono morti sotto un bombardamento o a colpi di mitragliatrice? Ecco, guardati bene intorno, le prime luci che vedrai sono loro che vengono, che ti hanno aspettato. Sono loro che vengono a prenderti, hanno sentito quante volte li hai nominati con affetto, con nostalgia, con tenerezza, questo legame non si è mai dissolto, i primi sono loro. Poi pian piano, non preoccuparti, arrivano i tuoi amici, e poi più in là, più avanti, arriveranno anche tuo papà e tua mamma, ma loro oramai sono abbastanza avanti perché sono mancati da tanto tempo, e sarai tu a camminare verso di loro. Loro camminano verso di te e tu verso di loro. Non preoccuparti, mi raccomando, lasciati aiutare, lasciati portare da loro, vedrai che ti aiuteranno. E mentre gli dicevo queste cose, io li vedevo fisicamente, li vedevo con la mente, queste immagini, queste piccole luci che si avvicinavano, e sono certa che questo sia stato il primo pronto soccorso. Ci è andato un po' di tempo perché lui se ne andasse di là. E infatti lo sognavo molto spesso, molto molto spesso sentivo scricchioli, rumori, i carillon messi in qualche posto in alto sugli scaffali della libreria, che all'improvviso tling, 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 suonavano da soli per qualche secondo. Dicevo: papà, smettila di giocare, lo so che sei qui con affetto, con simpatia, perché non avevo paura. Dicevo: ma ancora qui che giochi sei, ma vai di là a riposare. Non l'ho più sentito dopo che è mancata mia mamma, perché probabilmente lui girava, mia madre era disperata, vissuta ancora 3 anni, e dopo che è mancata mia mamma li ho visti, li ho sognati bellissimi, come nella foto. Io ho una foto di loro due, vestiti da sposa, lei in abito da sposa, mio padre anche con l'abito blu del matrimonio. Ecco, li ho sognati così, belli, tutti e due, che camminavano, lei col suo bel vestito da sposa che se l'era cucito lei, e da allora sì, posso parlargli serenamente tutte le volte che voglio, tutte le volte che ho bisogno, però non li sento più così legati alla terra. Loro erano legatissimi l'uno con l'altra, certo erano legati anche con noi figli, però il rapporto più forte era tra loro due, per cui adesso so che loro sono sereni. Quando ho problemi ogni tanto glieli ricordo, dico: ma sentite, lo so che non potete fare granché perché siete distratti di là, ma casomai poteste darmi una mano. E gli racconto la situazione così come si trova. Per cui non so, sono riuscita a dire quello che volevo.
Sì, direi di sì.
Cioè, io sto tentando di parlare a quelle persone che hanno subito un lutto e che sono preoccupate, spaventate, disperate all'idea che la persona che hanno amato sia come scomparsa nel nulla. Dice: ma io non lo sento, io non lo vedo, perché io non gli posso parlare? Purtroppo non è matematica quello che accade di là, ci sono persone predisposte al contatto con cui è facile, a cui è facile entrare nel sogno e farsi vedere, parlare, dire delle cose. A volte invece il dolore delle persone che rimangono di qua è talmente lacerante, è talmente inconsolabile che li irrigidisce dentro, li rende impermeabili al contatto esterno. E a volte questi ragazzi o queste persone che sono mancate vanno, si rivolgono da qualcuno che sa di poterle sentire. Io ho avuto una esperienza di questo tipo. Io non sono medium e ti dirò, anche abbastanza paura dei medium, perché sono delle porte aperte su una dimensione da cui difficilmente c'è possibile mantenere il controllo. È una porta aperta, tu non sai chi entra di là. Una volta ero a non mi ricordo dove, vicino a Caserta, vicino a Napoli, insomma, per un convegno. Mi avevano invitata a parlare di angeli a un convegno, proprio per dire la differenza tra ciò che è un angelo e ciò che è lo spirito di un trapassato. C'erano molte persone. A un certo punto la mia attenzione è andata su una signora bella, giovane. Si vedeva che era molto triste, era tutta vestita di nero, era pallida, aveva un'espressione tristissima e aveva dei bellissimi capelli neri tutti tirati su e raccolti con le forcine come si usava negli anni 50. Io vi sto parlando di una cosa di 2 o 3 anni fa. E la mia attenzione si è fermata su questa donna, l'ho guardata e ho detto: poveretta, come soffre, gli sarà mancato qualcuno, mi dispiace proprio per lei. Un attimo dopo aver espresso questo pensiero di simpatia, di solidarietà nei confronti di questa donna, tieni presente che ci saranno state 500 persone in sala, era un momento di pausa, immediatamente sento dentro di me una voce che mi dice: vai dalla mia mamma, dille che è bellissima e dille di sciogliersi i capelli perché così non la riconosco. E io mi sono detta: ho le allucinazioni. Ho le allucinazioni e mi sono allontanata, perché ho pensato: la vicinanza con questa donna che ha sofferto così tanto, probabilmente io percepisco il suo dolore e il suo dolore mi fa avere le allucinazioni, pensavo. Mi sono allontanata proprio per evitare, pensavo fosse un contatto telepatico tra me e lei. Mi sono allontanata e sono andata verso l'uscita, che fuori c'era il sole, mentre dentro eravamo sotto la luce artificiale. Risento questo ragazzo, questa voce, era la voce di un ragazzo, sapevo che era un ragazzo, che mi diceva: per favore vai dalla mia mamma, diglielo, diglielo che per me lei è sempre bellissima e dille di sciogliersi questi capelli che non mi piace così. Io ho detto: santo cielo, adesso sono lontana da quella donna, per cui non ho più la sua influenza telepatica. E però non mi sentivo di andare a dirle questa cosa, dico: ma caspita, sono pazza io, sto dando i numeri. E allora c'era la signora che ha organizzato il convegno, la signora Gatto. Ho detto: senta signora, a me sta succedendo così così, io non ricevo messaggi, io non sono medium, però sento un ragazzo che mi sta dicendo questa cosa, cosa devo fare? Mi fa: oh signora, per favore vada a dirglielo. vada a dirglielo, l'aiuterà molto. E io non volevo andare, e questo ragazzo mi diceva: vai, per favore, vai, per favore, vai. Vabbè, sono andata, non mi osavo andare da questa donna. Ho chiamato il marito, gli ho fatto segno di avvicinarsi a me e gli ho detto: senta, abbia pazienza, io non voglio disturbare sua moglie, però io sento un ragazzo che mi dice così, così, così. Io non ricevo messaggi, è la prima volta che mi succede una cosa simile, cosa devo fare? Fa: oh signora, glielo dica, glielo dica. Ha chiamato sua moglie, siamo usciti fuori nel corridoio e gli ho ripetuto esattamente le parole che mi diceva questo ragazzo. Sta donna si è messa a piangere, mi ha abbracciato, ha detto: signora, mio figlio mi diceva, mamma, tu sei bellissima, sei la più bella di tutte le mamme che vengono a prendere i nostri compagni a scuola, e le piacevano i miei capelli perché lei portava i capelli, aveva dei capelli neri molto belli, lunghi e sciolti. Dice: ogni tanto prendeva la spazzola e mi pettinava i capelli e mi diceva: che bei capelli che hai, mamma, non tagliarteli mai. E dopo che il ragazzo è morto, lei non se li ha tagliati, però se li ha tirati su. E al ragazzo non piacevano, diceva: no, come stai male, sembri vecchia così, le diceva quando era in vita. E per cui lei ha detto: sono sicura, sono assolutamente sicura che questo è il mio ragazzo, perché lei queste cose non le poteva sapere. E infatti come potevo sapere io che questo ragazzo la coccolava, la pettinava, gli pettinava i capelli sciolti? Mio figlio col cavolo che mi pettina i capelli sciolti, a parte che li ho lunghi 10 centimetri quando sono lunghi, ma non ho un rapporto così di tenerezza sul piano fisico, forse sbaglio. Ma lei diceva, il mio ragazzo mi diceva queste cose, quindi per arrivare fino a me, che non ho nessuna facoltà di questo genere, però non ho nessuna facoltà, però io credo veramente che questo possa accadere. Cioè, sai, finché le cose accadono agli altri tu dici è normale, ma quando accadono a te non mi sono spaventata perché non c'era motivo di spaventarsi, ho avuto dubbi, ho detto ho le allucinazioni. Per cui a volte non riescono a contattare. Infatti questa donna mi ha detto: ma perché a me non parla mio figlio, ma perché io non lo sogno e invece va dagli altri? Ho detto: non lo so, forse perché siamo più sereni, siamo più distesi e quindi siamo più predisposti al contatto. E cose di questo genere accadono molto 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 spesso, molto, il che vuol dire che di là c'è un filo che ci unisce sempre, ancora, non sempre in tutti i casi, ma nella maggior parte dei casi loro continuano a vederci e a starci vicini. E tutte le volte che possono, perché è una fatica enorme arrivare di qua in questo mondo di materia, far muovere un piccolissimo oggetto richiede una quantità di energia spaventosa, pazzesca, nel mondo di là, che non è legato alle leggi della fisica, per cui non possono dare dei segnali di questo genere, ma segnali di altro tipo sì. So che esistono delle associazioni di genitori che hanno perso i figli e che si aiutano molto tra di loro, perché ricevono i messaggi l'uno dell'altro e si aiutano, si sostengono, continuano a proprio portare soccorso. Sai, io penso che la cosa più spaventosa che possa accadere nella vita è la perdita di un figlio. È terribile, terribile. Più o meno noi siamo predisposti, parlo da genitori, noi siamo predisposti ad andarcene, siamo predisposti a perdere i nostri genitori, ma non siamo predisposti a perdere i figli, perché non è nell'ordine naturale delle cose che un ragazzo vada via prima dei genitori. Io penso che sia una delle ferite più terribili, più laceranti che ci siano. E questo legame, questa non accettazione della dipartita, ti lascia una ferita dentro, ti lascia una rigidità che impedisce a chi è dall'altra parte di portarti soccorso, primo. Secondo, un dolore senza requie rende difficile anche il loro riposo. Molte volte i ragazzi tornano e vanno dai genitori per dirgli: non piangere, non piangere, perché io qui sto bene, io qui sto riposando, non piangere, non preoccuparti, non ho bisogno di niente, sto bene e vedrai che prima o poi ci ritroviamo di qua. Ed è quello che accade, perché il tempo di là non scorre come il tempo di qua. Quelli che per noi sono 30 lunghissimi anni, lunghissimi poi è relativo, lunghissimi quando siamo bambini, poi cresciuti gli anni passano velocissimi, comunque 30 anni di qua, di là sono un soffio, sono un attimo veramente, passano in un attimo, e per cui di là in qualche modo ci aspettano fino a quando le famiglie si riuniscono, e poi superato il dolore, perché di là c'è una percezione diversa del dolore rispetto a di qua. Quando tu sei di là e ritrovi le persone che hai amato, non c'è questa bramosia, questo dolore, questa sofferenza che c'è da questa parte. Sei disposto, non so spiegarti il termine, sei disposto a ringraziare per averlo ritrovato ed essere pronto ad andare via di nuovo. Quello che è lì da più tempo, che nell'aldilà da più tempo, in qualche modo è pronto, una volta che ha ritrovato tutti i suoi, è pronto a riprendere col tempo, con calma, un altro insegnamento, un'altra vita. Perché di là si lavora anche. Vorrei ricordare agli amici che ci ascoltano l'appuntamento del 14 novembre. Sì, lo so che c'è ancora tempo, ma sai, è passato così in fretta. Il 14 novembre qui a Torino ci sarà un grande convegno su Rol, dove parleranno le persone che sono state proprio accanto a lui. Ho voluto invitare le persone che io vedevo a casa sua, che io incontravo a casa sua la sera, persone che sicuramente c'erano, erano lì, le ho viste, le conoscevo. E non solo, verranno portati degli oggetti, infatti abbiamo prenotato una vetrinetta, è stata noleggiata una vetrinetta con una robusta serratura beh, ovviamente, perché lì ci saranno degli oggetti che sono appartenuti a Rol e sono portati dalla dottoressa Ferrari, che veramente lei è la testimone per eccellenza, perché ha vissuto nella sua casa. E poi verranno proiettate delle fotografie che sono state scannerizzate proprio dagli album che Rol aveva in casa sua e che ha ereditato la dottoressa Ferrari, perché gli ha lasciato moltissime delle sue cose. E speriamo, perché lei ha anni che desidera organizzare in qualche modo un museo su Rol, che è stato uno dei più grandi personaggi di Torino e dell'ultimo secolo, e non trova nessuna risposta, strano, non trova nessun interesse, con le tantissime persone che Rol ha avuto vicino, ma parlo anche di grandissimi industriali, ma proprio grandissimi a livello internazionale, e non c'è nessuno che si sia mosso per questa cosa, ma Bujanen, è proprio vero, questa è una città di Bujanen, però tra i tanti Bujanen ci sono quelli che hanno dato una buona risposta. Allora vi ricordo, questo convegno è per il 14 di novembre, che ormai ottobre è già passato, 14 di novembre all'Hotel Royal in Corso Regina Margherita, e non mi ricordo più il numero, ma comunque lo potrete vedere sul mio sito internet, che è molto semplice, www.giudittadembeck.it. vi ricordo che è assolutamente indispensabile prenotare, perché quando avremo raggiunto il numero X di posti le iscrizioni vengono chiuse, per evitare, come è successo l'anno scorso, ti ricordi che caos? C'era la coda che faceva il giro dell'isolato, momenti, erano tutti inferociti perché erano arrivate una quantità di persone incredibili, molto più di quelle che noi avevamo previsto, e ci sono poi entrate tutte, col tempo e col caos, insomma, e però questa volta, sai... siamo qui per fare esperienza, questa volta abbiamo capito come fare, per cui arrivati al numero X fermeremo le iscrizioni. Sarà un incontro molto bello, pensa, non so se te l'ho detto, abbiamo, la dottoressa Ferrari ha rintracciato un ragazzo, Dio, adesso non è più tanto ragazzo, ma forse l'ho raccontato, che andava a casa, era studente di fisica all'università e per mantenersi all'università lavorava per una ditta di elettronica. E a casa di Rol era, con Rol in vita, molto più che un museo d'arte. C'erano degli oggetti preziosissimi che poi sono andati all'asta da Sotheby, e per cui lui aveva degli impianti di sorveglianza, di teleallarmi molto sofisticati, e questo ragazzo giovane lavorava in questa ditta ed era una persona di assoluta fiducia, e pian piano è diventato amico di Rol, e Rol era ben felice di avere un ragazzo che studiava fisica all'università, perché poteva fare con lui dei discorsi che non poteva fare con nessun altro. E questo ragazzo, che adesso tanto ragazzo non è più, ricorda e racconterà i discorsi che gli faceva Roll, che erano avanti di secoli, i discorsi sulla fisica, che erano avanti di secoli su quella che era la fisica di 20 anni fa, ma su quella che è la fisica di oggi. Lui portava avanti delle teorie che ancora la fisica non ha esplorato. Lui aveva delle conoscenze che chissà come gli arrivavano o da dove gli arrivavano. Conoscenze di fisica, il ragazzo le capiva, perché lui era il suo, infatti gli aveva anche avvicinato poi dei suoi professori, e però era veramente avanti. Era come quando Einstein andava alle scuole medie, che lo volevano buttare fuori, dice: questo qui non capisce niente, è un ritardato mentale. Ma non è che non capiva niente, per lui era avanti di secoli rispetto a quello che gli insegnavano a scuola. La sua mente vedeva e preordinava mondi e scenari che per gli altri erano ancora fantascienza, ma per lui erano realtà. E così accadeva a Roll in quegli anni. E sentire la testimonianza di questo ragazzo che ci parla di queste altre cose, penso che sia una bella testimonianza. Tanti operatori mi hanno chiesto di venire e riprendere tutto quanto, gli ho detto no, non voglio nessuno, ce lo filmiamo noi e ce lo teniamo noi. Io ho visto cosa hanno fatto del materiale che ho pubblicato io, il materiale, sai, la famosa tremenda legge, e poi i brani di conversazioni con Roll. Ma se tu vai su internet le trovi in migliaia di siti. Ma lui ha parlato solo con me, lui stava parlando con me. Cosa hanno fatto? Lo ha già fatto anche Niccolò Buongiorno, non è che bisogna andare tanto lontano, e nonostante ci fosse la copertura della SIAE, hanno tolto la mia voce che fa le domande, hanno messo la loro voce e Roll risponde, e poi di nuovo io faccio una controdomanda con la voce di un altro, e hanno stravolto tutto quanto. A me questo fa girare tremendamente le scatole, terribilmente. C'è un brano dove dice: tu devi collaborare con la scienza. Roll mi dice: tu devi collaborare con la scienza, ma con coloro che amministrano la scienza, perché sono loro che non hanno voluto capire. Comunque, non lo so se sbaglio, ma io farò filmare e registrare tutto, ma non voglio altri. Non ho capito, Tiziano, sto sbagliando?
No, certo.
Dimmi la verità, ti sembra un discorso sbagliato il mio, egoistico, duro?
Direi di no.
No, scusa, noi facciamo cose impossibili per riuscire a fare una cosa di questo genere, poi arrivano gli altri belli freschi e si fanno i filmati. Volete fare il filmato? Alzate le chiappe e occupatevene voi.
Esatto.
Io non sono mai andato a rubare niente in casa di nessuno per fare né un libro né un'intervista né niente, e se mi capita in un libro di dover citare la frase di un altro, la metto intanto in corsivo e poi metto sotto tratta da, metto nome e cognome dell'autore, dell'editore, anno di pubblicazione del libro e addirittura la pagina, perché si fa così. Non so se sbaglio, ma sai quanti mi hanno chiesto questa cosa? Io ho detto no, ma veniamo lì per fare un filmato che poi facciamo un documentario, ecco, proprio quello. Ma sai in quanti documentari, in quante cose, se tu vai su internet e cerchi Roll, ma tu vedi che c'è il materiale, poi tu lo conosci qual è il CD, le persone che hanno il mio CD sanno che è tratto da queste cose, hanno fatto quello che hanno voluto. Non so se è un discorso oscurantista, ma in questo momento io sono ancora inferocita ma per quello che ha fatto Niccolò Buongiorno in primis e poi tutti gli altri dopo. Ma tu ti ricordi quella volta che è intervenuto per radio e mi ha chiesto scusa pubblicamente? Le scuse non bastano. Vabbè, lasciamo perdere, va? Lasciamo perdere, siamo in chiusura. Tanto ci sentiremo ancora prima dell'anniversario, prima della commemorazione dei defunti, ci sentiremo ancora un lunedì prossimo, e voglio continuare questo discorso raccontandovi di qualcosa che nella letteratura orientale si chiama Devashan, nella nostra letteratura cattolica si chiama purgatorio, ma credetemi, non è affatto come ce lo raffigurano, con il fuoco eterno, non eterno, comunque con il fuoco che brucia e poi pian piano se ne vanno. Un purgatorio esiste ma non come ce l'hanno raffigurato, è più quello che chiamano il Devashan, il luogo del riposo. La parola Devashan significa proprio luogo del riposo. E voglio proprio parlarvi di questo, degli stati di coscienza che ci sono al di là, come sono raccontati dalle religioni e come probabilmente sono nella realtà. Ma non si può dire che nessuno è tornato per raccontarcelo, perché sono tornati veramente in tanti. E se riuscite a trovare, io vi darò sempre titoli di libri, se riuscite a trovare un piccolo libro uscito qualche anno fa intitolato proprio Qualcuno è tornato, scritto dall'ingegner Lino Sardos Albertini, un ingegnere di Trento, il cui figlio è venuto a Torino per comprare un'automobile e non è mai più tornato indietro, non è mai più tornato a casa, e attraverso una medium il figlio racconta per filo e per segno dove è stato, cosa ha fatto, racconta come l'hanno ucciso, racconta anche l'anello che aveva alla mano l'uomo che gli ha sferrato il pugno che l'ha ucciso. Però ha detto al padre: no, io non sono qui per dirti chi è stato e perché questo vada in galera. La mia vita è stata programmata dall'inizio perché io morissi qui, ucciso qui a Torino, e tu potessi scrivere quello che hai scritto perché la gente capisca che esiste l'aldilà. Esiste l'aldilà è il titolo del libro. Qualcuno è tornato, il libro dopo. Ne ha scritti due l'avvocato Albertini. Qualcuno è tornato e il primo che racconta questa storia è Esiste l'aldilà. Tu pensa che i vigili del fuoco di Torino hanno seguito le istruzioni che ha dato la medium e hanno scavato nel Po e hanno tirato su della roba che poteva essere quella del ragazzo, quindi per far muovere i vigili del fuoco? Insomma, è una storia bella e interessante. Chi lo sa? Chi lo sa, prova a ricercare l'avvocato Albertini, può anche darsi che magari per telefono possa intervenire. C'è una settimana di tempo.
Non è una cattiva idea.
Non è una cattiva idea, sì, lo cercherò. Sì, perché io ho parlato con lui.
Quindi magari...
Io ho parlato con lui parecchio tempo fa, ma sono in grado di ritrovarlo.
Bene.
Bene, vi ringrazio per questa serata, vi ringrazio per l'ascolto e arrivederci lunedì prossimo, con un abbraccio a tutti voi e la grande invocazione, che è veramente un abbraccio di luce per tutti quanti, e abbiamo capito che può abbracciare tutto il pianeta. A presto.
A presto, alla prossima settimana.